Bello di scorta.
La trasmissione che ci salva la testa.
Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, bentrovate ad una nuova puntata di Cervello di Scorta. E buongiorno da Chiara Ronzani
e da Cristina Rosati. Un saluto alla nostra benedetta Leda, il terzo Cervello di Scorta.
Ciao. Come va oggi Cristina?
Ma io mi sento abbastanza bene, diciamo un po' normale.
Non male?
Normale.
Normale?
Normale, sì sì. Lo so che magari ti può sembrare un modo un po' sciocco, ma io quando sto mi sento davvero normale oggi.
Ci sono delle volte in cui ti senti anormale.
Ah sì, assolutamente folle, sì.
Ascoltatori, ascoltatrici, Cristina si sente normale, ma che mai vorrà dire? Che cavolo significa normale? Voi vi sentite normali? Ma soprattutto, Cristina, com'è tradizione, diamo spazio alla voce della cultura. La definizione di normale.
Normale. Conforme alla norma rispetto a parametri determinati. Consueto, usuale, ordinario, non caratterizzato da eventi eccezionali. Sano di mente, non stravagante. Nel linguaggio burocratico, ciò che rappresenta o fornisce una norma, una regola. Nel linguaggio tecnico si dice di strumento, apparecchio e simili che viene assunto come campione di riferimento per la regolazione di altri dello stesso tipo. Si dice anche di elemento in un circuito elettrico che mantiene le proprie caratteristiche invariate nel tempo.
Cristina, quando io ti ho chiesto di descrivermi una persona e ti ho chiesto, ma scusa, per capire se è quella che conosco io, come hai i capelli?
Io un po' così stupidamente ho detto, i capelli normali. Cosa volevo dire? Volevo dire che i capelli di una media lunghezza, probabilmente castani, insomma la cosa più comune che mi veniva in mente.
Sì, allora delle volte, come del resto ci ha detto la definizione di Piero Santi, normale sta nella media, sta in un... nel mazzo, per così dire.
Anche se in questo periodo normale, no, è quasi una rarità, non sta più tanto nel mazzo.
Senti, ma se i nostri ascoltatori ci vogliono scrivere, come possono fare?
Magari dirci che cos'è per loro normale o anche quello che pensano. Noi oggi parliamo di normale, abbiamo un numero di SMS 348-7649-289 e il numero anche della diretta per i più coraggiosi che vogliono intervenire in diretta, 051-642-8081.
Altrimenti ci possono scrivere una mail, esatto, all'indirizzo sia diretta chiocciolaradiocittadelcapo.it, cavolo è troppo lungo, oppure anche cervellodiscorta@libero.it. Però noi come al solito siamo andati a sentire tra le persone che cosa ne pensano e questa volta gli abbiamo chiesto, ma a Bologna c'è qualche cosa che è normale?
I piccioni,
sì.
fastidio.
No, mi piacciono.
È una cosa che secondo lei invece non è normale per Bologna.
E i marciapiedi sporchi.
Non è normale?
No. Ma per Bologna, per il mondo intero.
Ma in che senso normale?
Quello che secondo lei vuole dire questa parola.
La domanda è difficile, strana. Per quello che può essere la mia sensazione, una cosa normale a Bologna è andarsi a fare una vaschetta in Piazza Maggiore, per esempio. Sotto le due torri, nel centro storico. Come normalità, anche se è un concetto così vago.
Perfetto, e invece una cosa che magari per lei è normale, che però invece qui a Bologna non è normale.
Ma non saprei dire, perché tutto il mondo è paese, cioè... Non è che una cosa dall'altra parte è normale, qui è anormale.
Che cosa sta di normale a Bologna? Beh, date gli scioperi, date gli orari sfasati di qualsiasi cosa, visto che siamo una fermata di un autobus, penso che di normale sia molto poco a Bologna. Boh, dai, il clima è molto cittadino, è molto da città e quindi molto normale.
Se invece c'è una cosa che tu dici, no, questa qui a Bologna non è normale.
Forse è un po' troppo sporca. E quella non è normale. Troppo sporca.
Una puntata sulla normalità. Normalità secondo me è un concetto insulso. Quindi non saprei dirti nulla che è normale, perché lo trovo... È solo... So, è un concetto vuoto secondo me.
Perché secondo te è un concetto vuoto?
Allora, innanzitutto perché è una costruzione sociale. E ha una giustificazione a mantenere lo status quo. E
mi puoi dire delle cose che sono definite normali e che secondo te non hanno senso, non lo sono?
Tutto.
Oppure
tutto quello che è definito normale secondo me non ha senso definirlo così, perché è normale per te. Cioè tu lo trovi normale, ma è una visione soggettiva. Cioè, nel senso, a te sembra una cosa normale nel senso di giusto, no? E quindi ti sembra normale, ma in realtà non è un concetto oggettivo, non è una cosa assoluta, e quindi niente lo è.
A Bologna è normale vedere gli studenti per la strada, a Bologna è normale vedere i marocchini, tanti, a Bologna è normale vedere gli autobus, a Bologna è normale vedere i piccioni. A Bologna è normale vedere due torri, perché non sono normali per Bologna lo sporco, non sono normali i divieti orari, e non sono normali la mancanza di locali come erano una volta. Non sono normali i centinaia di bigliettini che dicono affittasi camera.
Hai sentito, Cristina? C'è qualcuno a cui proprio il concetto di normale non va giù.
Però mi sembra che tra le cose invece anormali vinca lo sporco.
Sì, è visto proprio come una cosa che non deve essere. Allora normale nel senso di norma, di normativo. E c'è qualcuno che ha anche fatto polemica con la giunta, eh? I locali che devono chiudere, le ordinanze, non si può bere, insomma. Cosa è normale per voi a Bologna? Vi piace l'aggettivo normale, oppure anche a voi un pochino da fastidio o repelle, lo appiccicate a qualcuno? Scrivetecelo, sms 348 7649 289,
o scrivetecelo anche a diretta@radiocittadelcapo.it.
Li facciamo anche chiamare, Cristina?
Sì, se volete in diretta 051 642 8081.
Senti, mentre gli ascoltatori ci pensano, mentre ci scrivono, ascoltiamoci una canzone.
Ti hanno visto bere a una fontana, che non ero io. Ti hanno visto spogliata la mattina di ricchina birricò. mentre con me non ti spogliavi neanche la notte, e ti eran botte, Dio, che botte. Ti hanno visto alzare la sottana fino al pelo, che nero. Poi mi hai detto, poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella alta, grande fica. Tutte e due a far qualcosa di importante, di unico e di grande. Io sto sempre in casa, esco poco, penso solo e sto in mutande. Penso a delusioni, a grandi imprese, a una thailandese. Ma l'impresa eccezionale, dammi retta, è essere normale. Quindi normalmente sono uscito dopo.
Se per Dalla è una cosa eccezionale essere normale, per un nostro ascoltatore o per una nostra ascoltatrice che ci ha scritto, normale come ci accontentiamo di essere, il contrario è nuovo. Scrivete anche voi a 348-7649-289.
È interessante questa cosa del nuovo. C'è una persona che mi ha detto: a me normale fa noia.
Il vestito, la pelliccia e lo stivale.
Senti Cristina, ma passiamo oltre. Abbiamo un ospite.
Eh sì, abbiamo un ospite che insomma, una persona che ne sa, insomma, di normalità o di anormalità, chi lo sa. Insomma, parliamo di una psichiatra, psicoterapeuta, direttore, direttrice dell'unità operativa per l'infanzia e l'adolescenza dell'ASL di Parma. Si chiama Maria Zirilli e Chiara l'ha intervistata.
Sì, l'ho intervistata e per prima cosa le ho chiesto se nella sua disciplina, la psichiatria, esiste il concetto di normale e che cosa significa?
Più che un concetto definito, chiaro, contrapposto a un concetto definito, esistono una serie di limiti, ovvero di campi in cui si analizzano delle funzioni che possono rientrare nell'area, diciamo, della normalità o nell'area della cosiddetta patologia o devianza. Non è un concetto definito a priori, stabile, fisso nel tempo, è un'area di confine sulla quale si valutano le funzioni, i comportamenti, i vissuti, le capacità adattive alle richieste del sociale, e in base a quello si dice, ecco, questo si scosta da quell'insieme che può essere considerato normale, quindi rientra nel disagio, nella sofferenza, nella patologia. Sono campi sfumati, non nettamente distinti l'uno dall'altro.
In questo caso però possiamo dire che sono sfumati, ma c'è qualcosa di oggettivo o no?
Indiscutibilmente sì, sono sfumati, ma c'è qualcosa di oggettivo.
In particolare mi viene in mente, non so, forse è una suggestione filmica, però che agli psichiatri viene chiesto di fare delle perizie in cui devono provare la presunta, forse virgolettiamo, insomma, normalità di un soggetto o meno. Ci può spiegare proprio su cosa si basano, se sono categorie comprensibili, questi giudizi?
Il campo che viene maggiormente indagato è il cosiddetto esame di realtà, cioè quello che noi andiamo a indagare è la capacità del soggetto in questione di fare un corretto esame della realtà. Ora, l'esame della realtà, come lei comprende, si fa in base alle proprie strutture cognitive, ma anche alla tranquillità emotiva. E la tranquillità emotiva di un soggetto anche molto dotato, quanto per fare un esempio, posto che non esista, che in quel momento la persona sia gravemente turbata, anche le capacità cognitive, le capacità culturali, la storia può essere, la storia sempre razionale, cognitiva della persona può essere compromessa da un'alterazione emotiva grave, importante.
Senta, le capitano dei pazienti che le chiedono sono normale, o piuttosto lei si occupa di bambini, quindi magari dei genitori che le chiedono dottoressa, mi dica se mio figlio è normale?
Beh, questo può capitare, ma è una domanda alla quale tendiamo a non dare risposta, che tendiamo ad alleggerire e a sottovalutare, nel senso che non ha nessun senso giudicare se un bambino è normale oppure no. I bambini sono, mi verrebbe da dire, sono tutti normali, nel senso che sono tutti soggetti potenzialmente in crescita, per i quali quindi esiste in modo concreto e oggettivo un'area molto molto ampia di potenziale sviluppo che deve essere quindi attentamente valutata, incrementata, potenziata. Cioè quello che a noi compete è di fare un'indagine sia delle competenze del bambino che soprattutto delle possibilità dell'ambiente, per fare in modo che quest'area di sviluppo, che poi è la crescita, venga incentivata, incrementata e resa attuale.
Ci sono dei fattori esterni ambientali, delle circostanze, dei traumi, degli eventi che determinano una, sempre tra virgolette, anormalità? Perché ho sentito parlare di uno studio che dice, per esempio, che i bambini che vivono con genitori omosessuali non hanno più, statisticamente, più possibilità di avere problemi di identità sessuale piuttosto che quelli figli di genitori divorziati.
I traumi sono una cosa, l'identità è un'altra, e l'identità sessuale è ancora un'altra. Tutti i soggetti, e i bambini più degli altri, patiscono come conseguenze dei traumi, sia ambientali che addirittura si parla di una trasmissione transgenerazionale dei traumi, nel senso che genitori che hanno patito dei traumi trasmettono ai bambini modelli interpretativi della realtà, modi di atteggiarsi, posizioni emotive e cognitive che sono la conseguenza dei traumi patiti da loro o dai loro genitori. Quindi i traumi sono indiscutibilmente fonte di sofferenza e quindi di sempre anormalità nel modo di percepire il mondo, tra virgolette. Il problema della identità è un problema che si correla con la costruzione del proprio io ed è naturalmente fortemente condizionato dall'ambiente. È indubbio che le influenze ambientali sono fortissime nell'acquisizione dell'identità. È altrettanto però vero che i bambini non vivono solo con i genitori, quindi non soltanto con la coppia etero od omosessuale, ma anche con i loro compagni, nella scuola, subiscono le influenze dei media, della cultura in generale.
Quello che le chiedevo era un po' se esistono dei traumi che per forza segnano poi una normalità, per esempio un luogo comune. Io le chiedo se è un luogo comune o meno, è che un bambino che ha subito violenza diventi poi uno stupratore.
Questo non è un luogo comune, purtroppo. Questo è un dato oggettivo che viene frequentemente rilevato. Da qui l'importanza di prendersi cura dei bambini che hanno subito violenza e di accompagnarli nel loro percorso di crescita. Lasciato a se stesso, un bambino che ha subito violenza tenderà a riprodurla, proprio anche solo per liberarsene, mentre invece un bambino che ha subito violenza, accuratamente seguito, amato, accompagnato e sostenuto nella possibilità di elaborare questa cosa qui, di prenderne le distanze, di rivolgere il proprio sguardo, le proprie aspettative, la costruzione del proprio io da un'altra parte, può riemergerne un luogo comune che non è sufficientemente un luogo comune per noi, specialmente psicoanalisti, ma che non è diventato ancora cultura diffusa, è quella per esempio per cui la mente si autogenera, cioè in qualunque momento il soggetto, l'io, può scegliere se però si trova nel contesto affettivo, emotivo, culturale adatto, può scegliere di distanziarsi dalla propria storia precedente e di fare un percorso alternativo, da qui l'importanza della cura.
E la voce che avete sentito era quella di Maria Zerilli, psichiatra, psicoterapeuta, direttore dell'unità operativa per l'infanzia e l'adolescenza dell'azienda USL di Parma. Ci è arrivato anche un messaggio però, Cristina.
Sì, ci scrivono: ciò che è normale non è e non sarà mai ciò che è giusto. A Bologna comunque non è normale né giusto non poter bere un bicchiere davanti ad un bar dopo le 22. Questa cosa proprio ai nostri ascoltatori non va giù, continuano a segnalarcela. E appunto questa normativa, norma, ecco, vedi, norma. Tutto torna lì. appunto di non poter bere fuori i locali dopo le 22.
È una norma ma non è normale, e anche comunque non solo ai nostri ascoltatori, anche a me non va tanto giù.
C'è una cosa nell'intervista che abbiamo appena ascoltato che mi dà sollievo, proprio l'ultima cosa che diceva la dottoressa, no? Si può cambiare in qualunque momento, possiamo reindirizzare il nostro cervello, siamo liberi.
Quella della mente che si autogenera e si può liberare degli eventi traumatici del passato. E adesso vi lasciamo al GR di Popolare Network. Noi torniamo più tardi a parlare di normale. Vi ricordiamo 348-7649-289 l'SMS per dirci la vostra, oppure diretta @radiocittadelcapo.it, oppure dopo il GR chiamateci 051-642-8081. Radio Metropolitana 96 250 94 e 7, questo è Cervello di Scorta. Chiara Ronzani e Cristina Rosati con voi. Cristina, questa non è una puntata tanto normale, intanto è più lunga del solito.
Sì, infatti oggi abbiamo iniziato prestissimo e magari finiremo anche tardissimo dopo Popolare, non so cosa faremo.
Magari no, vabbè.
No. Ma intanto voi, se avete qualcosa da dirci sul normale, potete dircelo al 348-7649-289 o a diretta@radiocittadelcapo.it.
Per il momento non telefonateci perché abbiamo noi un ospite telefonica. Si tratta di Luna Coppola, che insieme a Sara Ballerini è autrice del film documentario Predica bene, razzola male, un film documentario sulle coppie di fatto.
E intanto salutiamo Luna che è al telefono con noi. Buongiorno Luna.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao, grazie per essere con noi. Intanto io ti devo chiedere, il titolo, questo Predica bene, razzola male.
Sì.
Cioè razzola male.
Razzola male è più una questione di stile, direi, no? La T e la Z son vicine, sono così, per caso è caduta una T a fianco alla R ed eccoci con Predica bene, razzola male. No, a parte gli scherzi, il titolo riassume un po' il senso di tutto il documentario, di come in Italia si parla tanto, no? Parla bene e attua male, cioè nel senso si parla tanto bene in Italia però alla fine si razzola molto male, e noi ci riferiamo piuttosto che al Vaticano ma alla nostra classe politica, sia di centrodestra che di centrosinistra. E emergerà appunto dal documentario il fatto che comunque molti nostri parlamentari sono sposati, divorziati, sacrarotati, conviventi, tre figli, due figli, e alla fine difendono tanto la normalità, no, della famiglia tradizionale, e questo è un po' il riassunto del nostro titolo.
E infatti le coppie di fatto, sembra che questa legge non s'abbia proprio da fare, è davvero molto complicato mettere d'accordo tutti. Voi però avete fotografato una normalità che c'è. che esiste.
Esiste non solo in Italia, ma in tutto il resto d'Europa. Solo che in Italia forse è più difficile da accettare, no? Perché comunque il concetto di normalità è abbastanza soggettivo, però nel momento in cui un governo prende in mano questa normalità e la trasforma a suo piacere, è ovvio che la maggioranza delle persone vengono poi, no, assuefatte da quello che i nostri governanti ci dicono. Loro difendono una normalità tutta loro, perché è tutta loro la normalità che hanno, e cercano di distruggere la testa proprio delle persone, la mente delle persone, facendo credere che la normalità è la famiglia tradizionale, quando la normalità, penso che in tutti noi, ha tante facce e tanti volti, no?
Ecco, ci puoi raccontare un po' qual è la normalità che voi avete raccontato in questo film documentario?
Sì, la normalità della vita quotidiana di tante coppie. Noi abbiamo intervistato appunto una coppia eterosessuale con una bambina che vivono nella loro convivente, che vivono nella loro normalità bolognese, non hanno voglia né di sposarsi civilmente né religiosamente, e chiedono una legge che tuteli la loro situazione. Loro vivono nella loro normalità. Abbiamo intervistato una coppia omosessuale composta appunto da due donne che vivono la loro normalità sempre in quel di Bologna, e fanno tutto quello che fa una famiglia tra virgolette normale, no? E poi abbiamo intervistato appunto una storia molto più drammatica, che è quella di Sanzio, un vedovo che dopo aver vissuto 18 anni col suo compagno, alla morte del suo compagno non gli è venuto riconosciuto nulla praticamente, perché era semplicemente un conoscente per quella normalità dello Stato italiano. Quindi è un po' contorta, no? Come concetto, come cosa. E noi abbiamo descritto la quotidianità, l'amore che c'è tra le persone, i diritti che le persone chiedono, che chiediamo tutti, perché penso che sia un diritto che tutti dobbiamo chiedere, non solo gay, lesbiche, tutti, donne, uomini, tutti, perché...
Ma senti Luna, tu e Sara Ballerini, autrici, sì, di questo documentario, sì, comunque vivete in Spagna?
Sì, viviamo in Spagna, Barcellona.
E il fatto che perché qualcosa sia normale, a volte c'è, sì, bisogno di una norma, cioè in Spagna il fatto che ci sia una legge sulle coppie di fatto rende normale, o la cosa era già normale prima?
Secondo me era già normale prima. Io ti ripeto, Zapatero non ha fatto altro, e questo lo diciamo anche nel documentario, non ha fatto altro che allargare, estendere il matrimonio anche alle persone omosessuali, ma già con il governo del PP, cioè nel centrodestra di Aznar nel 1998, alcune regioni, no, della Spagna, come la Catalogna, i Paesi Baschi, Navarra, e adesso esteso in tutta la Spagna, avevano già fatto una legge sulle coppie di fatto. Quindi non so come dire, a volte ci vuole una norma per dare la normalità, però in Spagna era già tutto... da prima, no? Era già tutto così normale, così semplice. È in Italia che dobbiamo fare sempre le cose contorte.
Senti, ti voglio fare una domanda, sì, che spero non sia provocatoria.
No,
in Spagna c'è una legge per cui appunto esiste il matrimonio,
sì,
anche per le coppie omosessuali,
sì,
mentre invece qui si cerca, di quello non si può parlare assolutamente,
no,
perché figuriamoci, proprio una cosa,
no, assolutamente,
non nominare nemmeno, per
no,
cui si sta facendo una battaglia sia da parte di laici eterosessuali,
sì,
sia invece da parte dei movimenti omosessuali,
sì,
per quest'altra cosa che sarebbe un patto di solidarietà,
sì,
civile.
Sì.
Ma non è questo chiedere, almeno per quanto riguarda le coppie omosessuali, una discriminazione di fatto, cioè di essere una legge apposita che renda diversi dai invece quelli che si sposano civilmente? Questo per fare un paragone con poi la realtà spagnola. Insomma.
Ma secondo me non c'è nessuna diversità, secondo me è una legge che va fatta per tutti, non so come ti devo dire.
Allora perché non chiedere appunto l'equiparazione con il matrimonio civile, aprire il matrimonio civile? Non si rischia di fare appunto dei diritti di serie B che poi...
io penso che i diritti di serie B... io penso che i diritti sono diritti, no? E alla fine è giusto che ci sia il matrimonio civile e religioso, ma è giusto anche che ci siano altre tutele per le coppie, per chi non crede nel matrimonio proprio in generale, che sia civile o religioso. Ci sono tante coppie omosessuali che non hanno voglia di sposarsi, proprio la parola sposare, matrimonio, non hanno voglia semplicemente di una legge che abbia anche meno diritti e meno doveri. non per forza che si chiami matrimonio né civile né religioso, ma l'importante è che si capisca proprio cos'è veramente una famiglia e si capisca che la normalità della famiglia appunto è l'amore tra due persone che siano dello stesso sesso, di sesso differente, o che sia una comunità di 4-5 persone che vogliono vivere insieme, cioè, non lo so, poi penso che questa sia la normalità, non lo so.
Perfetto, e il vostro documentario, lo ricordiamo, Predica bene, razzola male, è già stato presentato con grande successo qui a Bologna, se non sbaglio questa sera siete a Firenze.
Questa sera siamo a Firenze alle 21.30 presso il Circolo di Azione Gay e Lesbica di Firenze, che è in via Pisana 32. Alle 21.30 c'è la proiezione del documentario, dopo seguirà un dibattito con alcuni consiglieri comunali di Firenze e della regione toscana. Adesso non chiedermi chi sono perché non mi ricordo, però
va bene.
C'è un dibattito dopo il documentario, quindi insomma sarà una bella serata sicuramente.
Grazie Luna, e noi ti auguriamo che sia proprio così, grazie.
Suerte, ci sentiamo presto.
A presto, ciao.
A presto, ciao, grazie a tutti, ciao ciao. Oh, wow.
Cervello di scorta, parliamo di normale, di normalità.
Ma se uno è psycho, come dice la canzone, non è normale.
In teoria no. Sai che quando ero piccolina vedevo che i miei amichetti avevano qualcosa di diverso da me, andavo da mia mamma spaventata e le chiedevo: mamma, ma sono normale? Non so, però ho come questa impressione che fino a una certa età uno cerchi magari di appunto essere il più possibile somigliante, vicino a quella che è la norma, e poi dopo invece scatta il periodo ribelle in cui uno alla norma non vuole essere vicino per niente.
Assolutamente, sì, più si distacca da questo, anche se secondo me insomma la normalità poi non è solo qualcosa, cioè prima mi hanno colpito delle voci, no, di qualcuno che diceva essere normale e noioso. Io non sono assolutamente d'accordo, non so.
No, secondo te essere normale è una cosa positiva?
Sì, è una cosa anche strana adesso, cioè mi sembra quasi strano appunto che ci sia un tipo di normalità. Poi ecco, già parlare di mi sto impalagando un po' in un discorso, perché già parlare di tipo di normalità, cosa sto dicendo?
Senti, è perché secondo me tu questa mattina in angolo B hai parlato di provocazione, allora c'è un po' questa cosa, no? La trasgressione dalla norma, poi la trasgressione a tutti i costi che diventa, insomma, che casino. Aiutateci ascoltatori, aiutateci ascoltatrici, 348-7649-289 per l'SMS.
Oppure diretta chiocciola radiocittadelcapo.it.
Oppure chiamateci, avete ancora un po' di tempo, allo 051 642 80 81. È arrivato il momento di chiudere Cervello di Scorta per oggi, finisce qui. L'appuntamento è come al solito giovedì prossimo intorno alle 13:05.
E noi ci siamo però tutta la settimana, ci potete raggiungere al nostro indirizzo email che è cervello di scorza,
non è male però anche cervello di scorza.
Cervello di scorta @libero.it. E se avete dei suggerimenti per la prossima puntata, qualcosa, un argomento che vi piacerebbe che noi affrontassimo, potete scrivercelo.
Poi lo affrontiamo?
Non lo so.
Vabbè, adesso vediamo. Allora, Cristina Rosati e Chiara Lonzani vi salutano e salutiamo anche la nostra Benedetta Ledda. Alla prossima.
Ciao.